giorno di Alessio Maurizi.
Monte dei Paschi tenta la scalata a Mediobanca, ha lanciata un'offerta di scambio per 13,3 miliardi. Guerra d'Ucraina, il Cremlino conferma, Putin è pronto a eventuali colloqui con Trump. All'anno giudiziario, la cerimonia, il ministro Nordio difende la riforma della separazione delle carriere, un dovere assunto verso gli elettori. La presidente della Cassazione Cassano invece chiede rispetto reciproco. Il vescovo di Bolzano Muser chiede scusa per gli abusi della chiesa altoatesina, per le mancate controlli e omissioni. Australian Open di tennis, Jannik Sinner regola Shelton in 3-7, raggiunge la seconda finale consecutiva a Melbourne. Calcio Serie A di nuovo in campo stasera con l'anticipo della 22esima giornata, si gioca Torino-Cagliari. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Dunque, la notizia che ha scosso il sistema bancario ed economico italiano: Monte dei Paschi ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca. L'offerta valuta Mediobanca 13,3 miliardi e prevede di completare l'offerta pubblica entro il terzo trimestre del 2025. L'amministratore delegato di Monte Paschi, Luigi Lovaglio, ha detto che si tratta di una operazione già prospettata al Ministero dell'Economia azionista di Monte dei Paschi a fine 2022. Questa offerta per ora non viene commentata ufficialmente da Mediobanca, che però fonti parlano di una offerta ostile. In questo momento i titoli in banca sono sono negativi. Monte dei Paschi, il peggior titolo, con meno 7,92%, invece Mediobanca è positivo, più 4,68%. Ne parliamo tra un attimo, perché prima però ci occupiamo della situazione per quanto riguarda gli scenari internazionali. Il Cremlino oggi ha nuovamente dichiarato che il presidente russo Putin è pronto a eventuali colloqui con il suo omologo americano Trump e che Mosca sta attendendo segnali in tal senso.
La difesa aerea russa dice di aver respinto nella notte uno dei più imponenti attacchi ucraini, 121 droni in volo verso Mosca. I dispacci russi non parlano di obiettivi centrati. A farlo è in mattinata Kiev, che conferma l'attacco e dice di aver colpito una raffineria di petrolio, una centrale elettrica e un impianto di elettronica nella regione di Ryazan, a sud di Mosca. La risposta russa è stato un bombardamento sulla regione di Kiev, che ha raggiunto anche la capitale ucraina. Le vittime accertate sono 3, diversi feriti. Una guerra che sta per entrare nel suo terzo anno e su cui sembrano aprirsi spiragli di tregua. Il presidente russo Putin sarebbe pronto a parlare col presidente americano Trump ed è in attesa di segnali in questo senso da Washington. Ad affermarlo è il Cremlino. Solo poche ore prima Mosca aveva posto come elemento chiave per la fine del conflitto la rinuncia dell'Ucraina ad entrare nella NATO. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24.
Restiamo all'estero con l'effetto Trump anche sui migranti. Gli Stati Uniti hanno arrestato 538 migranti illegali e ne hanno espulsi alcune centinaia nel corso di un'operazione di massa effettuata pochi giorni dopo l'inizio della presidenza di Donald Trump, lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Era in Medio Oriente, il media palestinese Quds, affiliato ad Hamas, ha annunciato che l'organizzazione terroristica ha confermato proprio oggi che consegnerà i nomi dei 4 ostaggi che saranno rilasciati domani, quando dovrebbe scattare la nuova parte della prima fase della tregua in atto per quanto riguarda Gaza. Il media palestinese afferma che Hamas ha confermato che i 4 rapiti saranno rilasciati come previsto domani. E adesso invece torniamo in Italia e, come detto, approfondiamo la notizia dell'offerta di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. È con noi Luca Davi del Sole 24 Ore, buongiorno.
Buongiorno Alessio, un saluto a chi ci ascolta.
Allora, prima di arrivare a parlare dell'operazione che si sta prospettando, vista l'importanza di questi due soggetti in campo, due banche storiche, è impossibile ricordare le vicende di queste banche in pochi minuti, è davvero impossibile, però cerchiamo di andare all'essenziale. Prima di tutto partirei dalla preda, Mediobanca, per tanto tempo il centro della finanza italiana, no? Che cosa rappresenta oggi, chi sono i suoi azionisti, Luca Davi?
Allora, Mediobanca è da sempre considerata, come dicevi, il salotto buono della finanza italiana, il crocevia di moltissime delle operazioni finanziarie che negli ultimi decenni hanno contrassegnato il tessuto economico italiano, perché da quei corridoi, appunto, che sono i corridoi di una banca di investimenti indipendente, autonoma e quindi maggiormente slegata da possibili conflitti, sono circolate appunto le operazioni principali. Pensiamo da Montecatini Edison, Pirelli, le vicende Telecom, fino ad arrivare appunto a, pensiamo alla figura carismatica di Enrico Cuccia, che ha tracciato appunto l'industria economica e finanziaria come la conosciamo un po' oggi. È un centro di potere decisivo che al suo arco ha una freccia importante come la partecipazione detenuta in Generali, che è pari al 13% circa, che è una cassaforte, come sappiamo, che contiene decine e decine di miliardi di attivi legati alle polizze degli assicurati e che è però anche un grande investitore di titoli di Stato italiani. Ed è quindi questo, in questo senso, un punto strategico anche a livello politico per il peso e la tutela del debito italiano. L'azionariato Mediobanca oggi vede nel suo corpo sociale soprattutto due grandi azionisti privati, che sono la Delfin, che è la holding della famiglia Del Vecchio, e che ha circa il 20%, e Caltagirone, che ha circa il 7,7%. A seguire ci sono ovviamente azionisti come BlackRock, come Banca Mediolanum, e poi c'è il mercato, che ha circa il 60%. Questo è il quadro generale oggi di Mediobanca.
Ecco, veniamo invece al predatore, Monte dei Paschi di Siena. In 10 anni è passata da una crisi profonda con le acquisizioni sbagliate, ne è nata anche un'inchiesta di cui si è parlato tanto, un'inchiesta giudiziaria, poi insomma i tagli, la ristrutturazione, l'ingresso dello Stato nel capitale. Che banca è oggi Monte dei Paschi?
Beh, MPS è passata ad essere una sorta di Alitalia, mi viene da dire, delle banche italiane, a un piccolo gioiellino, perché complice anche l'inversione di marcia dei tassi della BCE negli ultimi 2 anni e grazie anche a un risanamento industriale profondo avviato dai vertici della banca, oggi MPS è una banca che fa reddito, produce utili, 1 miliardo di euro annui che sono ormai garantiti, e ha costruito nel tempo un piccolo tesoretto di capitale che appunto oggi si sente di voler impiegare. La scelta è caduta su, in maniera del tutto inaspettata e sicuramente industrialmente ancora ben da capire, tanto che infatti la reazione del mercato non è così favorevole, su Mediobanca. C'è probabilmente da immaginare che ci sia un filo rosso che in qualche modo collega l'azionariato di MPS, appunto Delfin e Caltagirone, con Mediobanca, dove anche lì ritroviamo questi due azionisti, e poi anche Generali, dove di nuovo sia Delfin sia Caltagirone si ritrovano. Ecco, questo è uno scenario in cui oggi MPS si inserisce.
Ecco, e qual è l'operazione allora prospettata dal punto di vista finanziario, Luca Davi?
Allora, innanzitutto si tratta di un'operazione che vede il mantenimento dei brand, la separazione quindi e la distinzione delle due società, con sinergie di costo che sono ridotte, perché appunto le società sono differenti, e però vede anche un'operazione con una proposta finanziaria che mette sul tavolo circa 13 miliardi, un concambio di 2,3 titoli MPS per ogni azione Mediobanca e un premio del 5%. Vedremo, ma il mercato in qualche modo si sta già spingendo altrove, o come dire, non vede adeguata ancora questa offerta al valore intrinseco di Mediobanca. Quindi vedremo davvero nelle prossime settimane che cosa succederà su Mediobanca.
Ecco, l'amministratore delegato di Montepaschi Loaglio ha detto, ha parlato di un campione nazionale del settore bancario. C'è di mezzo l'azionariato del Ministero dell'Economia, quindi la quota statale. Poi quando parliamo di banche in generale, la politica non sta mai in silenzio. Fino ad ora quali sono le reazioni, le posizioni ufficiali anche di Mediobanca?
A Mediobanca ancora non si è espressa formalmente. È realistico che questa proposta offerta di MPS venga vista come ostile e quindi venga rigettata al mittente. Ciò non toglie che ovviamente questo è ciò che è sul tavolo, e quindi e soprattutto è il mercato che dovrà dire la sua. Per ora la reazione è piuttosto fredda. Non dimentichiamoci che però, come dicevamo prima, ci sono degli azionisti che coincidono sia dalla parte dell'offerente sia dalla parte della preda, E questo sicuramente è un dato che, almeno per quanto concerne questi due azionisti, ha un valore. Vedremo ovviamente poi quali sarà l'esito strada facendo e anche possibili colpi di scena che non sono da escludere, ovviamente soprattutto perché parliamo di un centro nevralgico della finanza italiana come appunto Mediobanca.
Grazie Luca Davi del Sole 24 Ore, così dunque l'offerta di Monte Paschi Siena su Mediobanca. Adesso le altre notizie, a cominciare dalle parole del vescovo di Bolzano e Bressanone, Ivo Muser, che ha chiesto scusa per gli abusi alle comunità parrocchiali e ai fedeli, ha detto per gli abusi perpetrati nella chiesa Alto Atesina, così come sono emersi nel rapporto presentato lunedì scorso.
Chiedo perdono alle persone coinvolte, alle comunità parrocchiali e ai fedeli, lo ha detto il vescovo di Bolzano e Bressanone Ivo Muser in merito al rapporto sugli abusi nella chiesa Alto Atesina. Due faldoni di 600 pagine redatte da uno studio legale di Monaco di Baviera su commissione della stessa diocesi, primo lavoro indipendente in Italia che ha certificato 67 casi. Il periodo è quello dal 1963 al 2023 e ha visto coinvolti 24 sacerdoti e 59 vittime. Il vescovo altoatesino ha detto di assumersi personalmente la responsabilità per le omissioni durante il suo periodo di episcopato, tra cui l'insufficiente controllo dei sacerdoti sospetti e la riluttanza nell'adottare chiare misure preventive nei confronti dei prelati accusati. Da ultimo, l'invito di Muser a un cambiamento culturale perché fatti come questi potrebbero ricapitare se noi, come è capitato, distogliamo lo sguardo. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
Ancora una notizia di cronaca: la procura di Bolzano indaga per omicidio volontario in presenza di maltrattamenti dopo la morte di un bambino di 3 anni residente a Brunico. Il piccolo è morto il 26 dicembre scorso in ospedale dove si trovava dal 23. Uno dei due genitori è stato iscritto nel registro degli indagati, si trovava in casa quando il bimbo è stato soccorso per essere trasferito in ospedale. Subito il personale medico aveva segnalato la presenza di numerosi lividi ed ematomi sul corpo. Il caso Al-Masri ora. Le opposizioni non sono soddisfatte dalle risposte arrivate dal ministro dell'Interno Piantedosi, chiedono a Giorgia Meloni di chiarire.
La spiegazione del ministro dell'interno Piantedosi sul rilascio del generale libico Al-Masri, rimpatriato il 19 gennaio con volo di Stato in Libia per la sua pericolosità, dopo la mancata convalida dell'arresto eseguito il giorno prima dalla Digos a Torino, lascia insoddisfatte le opposizioni, che continuano a chiedere spiegazioni alla premier Meloni. Piantedosi infatti ha ammesso la pericolosità del soggetto, accusato di torture, stupri e omicidi di migranti dalla Corte Penale Internazionale, che ne aveva ordinato la cattura. Il punto oscuro è il mancato avallo all'arresto del guardasigilli Nordio, ma va anche ricordato che il ruolo dell'Italia in questa vicenda, ancora da chiarire, è solo l'ultimo di una catena di anelli deboli. Il giallo è infatti internazionale. Al-Masri, noto da tempo alle intelligence europee e accusato da decine di organizzazioni umanitarie, prima dell'arresto a Torino è stato libero di girare indisturbato per l'Europa, dal 6 gennaio a Londra, dove ha trascorso 6 giorni, passando per Bruxelles, Bonn e Monaco. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora giustizia con la cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Oggi il ministro della giustizia Nordio ha difeso la riforma costituzionale con la separazione delle carriere, parlando di un dovere assunto verso gli elettori. La presidente di Cassazione Margherita Cassano invece ha chiesto rispetto reciproco.
Rendere giustizia si è fatto più difficile e richiede al giudice la ferma osservanza di alcuni principi basilari, dice la prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, inaugurando l'anno giudiziario alla presenza del Presidente della Repubblica e del Ministro della Giustizia. La magistratura, sottolinea Cassano, è impegnata a realizzare i più alti valori espressi dalla Costituzione, uno sforzo, dice, che necessita del rispetto reciproco fra le varie istituzioni dello Stato. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel suo intervento mette in chiaro chiaro che il governo andrà avanti sulla riforma della giustizia con la separazione delle carriere. Nessuna esitazione, la riforma costituzionale in fieri, dice Nordio, è un dovere assunto verso gli elettori e rispetta l'indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo. Il ruolo del giudice, afferma Nordio, uscirà difeso e rafforzato senza indebolire l'accusa e le parti sono in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale. Sul processo civile telematico, Nordio punta l'indice contro difficoltà applicative e resistenze culturali non giustificabili, ma, dice, comprensibili e in parte inevitabili. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Adesso ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco, andremo in Cisgiordania alla vigilia di un nuovo scambio di prigionieri nell'ambito della tregua per Gaza. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Montepaschi tenta la scalata a Mediobanca, lanciata un'offerta di scambio per 13 miliardi. Guerra ad Ucraina, il Cremlino conferma, Putin è pronto a eventuali colloqui con Trump. Il vescovo di Bolzano Muser chiede scusa per gli abusi nella chiesa altoatesina. All'anno giudiziario, alla cerimonia, il ministro Nordio difende la riforma, un dovere assunto verso gli elettori. La presidente Cassano chiede rispetto reciproco. Australian Open di tennis, Sinner regola Shelton in 3-7, raggiunge la seconda semifinale consecutiva. Serie A di calcio, di nuovo in campo stasera l'anticipo della 22esima giornata, Torino-Cagliari. Eccoci qua, 13 e quasi 19 minuti in questo momento, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre. Se volete scrivere per commentare tutte le notizie di oggi, come anticipato, ripartiamo dal Medio Oriente, perché siamo alla vigilia di un nuovo step della tregua a Gaza, che è iniziata domenica scorsa e che domani dovrebbe avere un nuovo momento con un nuovo scambio di prigionieri. Andiamo in collegamento con Gerusalemme, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Eccoti qua. Ciao Roberto.
Buongiorno Alessio, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, dicevamo appunto, domani seconda scambio di prigionieri, sono 33 complessivamente gli ostaggi israeliani che dovrebbero tornare a casa in questi primi 42 giorni di cessate il fuoco. Oggi un media palestinese, Quds, ha annunciato, insomma, che sostanzialmente tutto va come previsto, che i quattro prossimi ostaggi dovrebbero essere rilasciati domani. Ci sono ulteriori notizie? Si sa già chi sono questi quattro altri prigionieri? Roberto Bongiorni, partirei da qua.
Sì, dunque, beh, innanzitutto confermo la vigilia positiva, nel senso che sia fonti israeliane che fonti palestinesi vicino agli accordi sono fiduciose che tutto si svolga secondo copione, o se che vada in porto anche questa seconda fase, sarebbe comunque una notizia. Sembra, sono indiscrezioni, Hamas pubblicherà i nomi degli ostaggi verso le 4 ora locale, le 3 ore italiane. Sembra che siano ancora 4 donne, potrebbero esserci qualche soldatessa, ripeto, specifico soldatessa, perché per ogni soldatessa saranno rilasciati 50 detenuti palestinesi nello scambio, quindi qualche soldatessa, qualche vedetta. Potrebbe anche esserci la madre dei due fratellini, che Hamas dice siano morti a causa di un bombardamento israeliano mentre erano in prigionia, e che invece Israele spera ancora che siano, diciamo, sopravvissuti. Se ci sarà solo la madre, la notizia non è molto incoraggiante. Dunque, questo quindi è quello che avverrà. È una tregua che potrebbe, in questo momento, una seconda fase, un secondo scambio che potrebbe andare bene per un altro fatto, sì. Anche perché domani Israele, secondo i patti, dovrebbe ritirarsi dal corridoio di Netzarim, quel lungo checkpoint che taglia in due la striscia tra nord e sud, permettendo così a tantissimi sfollati palestinesi di rientrare nelle loro case a Gaza City. Ci rimarranno solamente dei contractors stranieri, sembra arabi o americani, non è ancora chiaro, e quindi questo, diciamo, spinge anche a Hamas a mantenere i patti.
Anche perché poi nella ulteriore prossima seconda fase di questa tregua dovrebbe esserci il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza, pressoché insomma è completo. Nel frattempo, questa settimana, Roberto Buongiorno, abbiamo raccontato invece di come purtroppo un po' di tensioni si sono spostate in Cisgiordania con la nuova operazione lanciata dall'esercito israeliano, Muro di Ferro. Anche qua ti chiedo velocemente se ci sono notizie su questo fronte, e poi arriviamo anche a quello che tu scrivi oggi su Quotidiano. Terrore nei villaggi incendiati dai coloni israeliani, perché è una pagina che si racconta abbastanza poco, spesso viene un po' dimenticata questa delle violenze dei coloni israeliani sui palestinesi che abitano le loro legittime terre.
Sì, allora passiamo a Jenin. Sono venuto via ieri mattina da Jenin. L'operazione procede, è un'operazione magari meno plateale rispetto alle altre, però abbiamo assistito ieri, ho sentito di persona a migliaia di famiglie che uscivano dal campo, c'erano ancora bombardamenti, si avvertivano nel campo rifugiati di Jenin, dove sono asserragliati i miliziani, ma sono anche asserragliati nei villaggi circostanti. La notizia è che questa volta l'autorità nazionale palestinese sta coordinandosi con Israele, i soldati israeliani conducono l'operazione militare dentro il campo, l'autorità anche con operazioni sotto copertura arresta i militanti, una cosa che ha fatto molto arrabbiare, diciamo, la popolazione civile di quell'area, ma non solo di quell'area, di tutta la Cisgiordania.
Io mi fermo qua, ringrazio Roberto Buongiorno, inviato a Gerusalemme del Sole 24 Ore, e vedremo domani se e come effettivamente il nuovo passaggio, il nuovo step della tregua a Gaza sarà rispettato. Adesso ancora un passaggio per quanto riguarda un po' gli scenari. Andiamo al World Economic Forum di Davos, dove oggi ha parlato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. A proposito dell'inflazione, ha dato una buona notizia, ha detto c'è forte fiducia che sta andando in Europa l'inflazione più verso giù che verso su e che continuerà a rallentare. Sentiamo.
Anche la presidente BCE Lagarde lancia l'allarme sulla necessità di agire al di qua dell'Atlantico sull'onda della presidenza Trump. L'Europa ha un enorme capitale di talenti e risparmi, ora c'è una grande sveglia ad agire, c'è una minaccia esistenziale, ma se rispondiamo c'è un enorme potenziale anche per l'Unione, ha detto Lagarde parlando a Davos. Un ottimismo moderato, quello della presidente BCE, che torna a chiedere il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali e l'Unione bancaria, promesse fin qui non realizzate. Da Lagarde una disamina degli altri problemi che affliggono il vecchio continente, a partire dalla burocrazia. Il suo però è stato soprattutto un messaggio all'Europa affinché colga l'opportunità di ripensarsi. Non è a questo proposito casuale il riferimento al rapporto Draghi sulla competitività europea e il suo invito ai leader continentali ad agire. Un richiamo diretto infine anche alla nuova amministrazione americana. Di fronte alla minaccia di dazi, Trump sta guardando al deficit dell'interscambio tra Stati Uniti ed Europa, soprattutto sui prodotti, ma non è tutto bianco e nero. C'è anche l'interscambio dei servizi e dei flussi di capitale. In ogni caso, le questioni si affrontano se a un tavolo nell'ambito delle istituzioni preposte e seguendo le regole, ha ricordato Lagarde. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
13:25 minuti, adesso la giornata sportiva con gli occhi di tutti incollati sugli schermi per seguire Sinner, chi ha potuto, Giovanni Capuano.
Eccomi qui. Sì, Sinner che si è preso la qualificazione alla finale degli Australian Open, giocherà domenica mattina a partire dalle 9:30 contro il tedesco Alexander Zverev. Sinner che ha battuto in 3 set 7-6, 6-2, 6-2, 2 ore e 36 minuti di gioco lo statunitense Ben Shelton. È stata una partita molto equilibrata e combattuta soltanto nel primo set, che è durato 71 minuti e nel quale Jannik Sinner ha dovuto fronteggiare ed annullare anche due set point. Accaduto nel 12° game, Sinner aveva subito il break il game prima da Shelton, che dunque era andato al servizio per chiudere il set, due set point entrambi annullati, e poi nel tie break un 7-2 largo per Jannik Sinner, che da lì in poi non ha più avuto problemi. 6-2, 6-2 gli altri due parziali in 42 e 43 minuti di gioco. Per Sinner sarà la 24esima finale della carriera, ne ha vinte 18 su 23 fin qui, sarà la terza finale in un torneo nello Slam, la seconda consecutiva a Melbourne, dove ricordiamo un anno fa contro Medvedev in finale ha vinto vinto il primo torneo di uno slam della sua vita. Il bilancio con Zverev dice 4-2 per il tedesco, che è in questo momento il numero 2 del ranking ATP. Dunque domenica mattina sarà una finale difficilissima. Zverev, che questa notte ha dovuto lottare soltanto per 1 ora e 21 minuti contro Novak Djokovic, ha vinto un primo set tiratissimo al tie break. A quel punto il serbo si è ritirato per i postumi dell'infortunio alla coscia sinistra patito nei turni precedenti. Il pubblico australiano non l'ha presa bene, l'ha fischiato, ma Djokovic non poteva più andare avanti.
Grazie Giovanni, noi ci fermiamo qua. Più tardi, insomma, il resto della giornata sportiva, come sempre, dopo le 14 con tutti i convocati. Ci fermiamo, break 349-238-6666. Venerdì c'è la classifica delle migliori buone notizie della settimana, tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Monte dei Paschi di Siena tenta la scalata a Mediobanca, lanciata un'offerta di scambio per 13,3 miliardi. La guerra d'Ucraina, il Cremlino conferma ancora una volta, Putin è pronto a eventuali colloqui col presidente americano Trump. Il vescovo di Bolzano Muser chiede scusa per gli abusi nella chiesa altoatesina. Anno giudiziario, alla cerimonia di inaugurazione il ministro Nordio difende la riforma della separazione delle carriere, un dovere assunto verso gli elettori. La presidente di Cassazione Cassano chiede invece rispetto reciproco. Agli Australian Open di tennis, Jannik Sinner regola Shelton in 3-7, raggiunge la seconda finale consecutiva. Calcio, Serie A, stasera si gioca l'anticipo della 22esima giornata, Torino-Cagliari. Eccoci qua. La classifica delle buone notizie, le migliori della settimana, scelte per voi. Vediamo se riusciamo ad accontentarvi, ad accontentare tutti i palati, a convincervi, insomma, della bontà di queste notizie. Quinto posto. Una notizia che riguarda lo spazio, con un successo italiano. Il ricevitore di ultima generazione, denominato Lugre, ne abbiamo già parlato, è sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana, è stato lanciato il 15 gennaio grazie al razzo Falcon 9 di SpaceX, è in viaggio verso la Luna e ha ricevuto segnali per la navigazione satellitare dalla distanza record di 200.000 chilometri, ma una distanza mai raggiunta. Allora, leggiamo bene, dopo l'acquisizione del primo segnale, avvenuta circa 8 ore dal lancio, Lugre ha già raggiunto l'obiettivo prefissato, stabilendo così un nuovo record globale, perché il limite precedente apparteneva niente poco di meno che alla NASA. Quindi, insomma, Italia batte NASA 1-0, almeno questa volta. E insomma, va bene, un bel successo per l'industria spaziale, per l'Agenzia Spaziale Italiana, ancora una volta. Quarto posto. L'export alimentare vola sempre più in alto. Più 9% nei primi 10 mesi del 2024 sono i dati dell'Istat elaborati dal Centro Studi di Federalimentare, che registrano una quota dell'export in questi primi 10 mesi del 2024 pari a 47 miliardi, che corrispondono appunto a un più 9%. Pensate che negli ultimi 5 anni l'export del settore agricolo, cioè dell'agroalimentare complessivamente considerato, è cresciuto del 56%. Un tasso praticamente doppio rispetto al 28% di esportazioni che sono cresciute complessivamente per quanto riguarda il paese. Dunque, insomma, un settore, questo qua, dell'export alimentare, dell'alimentare, che insomma trascina anche proprio le esportazioni dell'Italia. Molto bene. Terzo posto. Qua c'è una piccola notizia, anche per dare un'idea dei progetti concreti che riguardano il PNRR, nominiamo tante volte, e questa volta riguardano che cosa? Insomma, ci sono intanto 26 milioni complessivi per l'ambiente marino. Di questi 26 milioni per l'ambiente marino del PNRR, 4,8 vanno ad un obiettivo specifico, un progetto specifico, che è quello di recuperare le reti abbandonate o gettate in mare dai pescatori, perse o pezzi di rete, o anche purtroppo esiste questo fenomeno, lo dice l'ISPRA, delle reti che vengono abbandonate o perse in mare, ed è una delle forme più insidiose di inquinamento. Ebbene, nelle prime settimane di applicazione di questo punto specifico del PNRR sono state recuperate oltre 30 reti nei fondali tra Augusta e Siracusa, quindi in Sicilia, ma questo progetto riguarda anche le coste di tutto il resto dell'Italia, reti pensate lunghe fino a 260 metri che sono state recuperate. E vabbè, insomma, una buona notizia, credo, non so, di là in regia mi guardano e dico, ma dove vai a parare? E va bene, e invece al secondo posto, questo sì che è una notizia importante, ne abbiamo appena parlato, perché questa è la prima settimana di tregua a Gaza. Alle 9:15 di domenica scorsa, 19 gennaio, è entrata in vigore la tregua a Gaza. Si tratta di un accordo, l'abbiamo già raccontato tante volte, in tre fasi. Siamo nella prima fase, devono essere liberati 33 ostaggi israeliani e liberati circa un migliaio di prigionieri palestinesi. Poco fa, in collegamento con Roberto Bongiorni da Gerusalemme, abbiamo avuto conferma che insomma domani ci sarà un altro step di questa tregua. Le armi che tacciono sono sicuramente una buona notizia. Purtroppo sappiamo che un po' di tensioni si sono spostate in Cisgiordania e questa non è una buona notizia, ma noi restiamo appesi alla speranza che questa tregua porta con sé. Primo posto però della classifica abbiamo questa notizia che riguarda ancora una volta l'ambiente, la transizione ecologica, il Green Deal. Cerchiamo sempre notizie che ci confermino che stiamo andando nella giusta direzione. C'è un grande dibattito su questo, sicuramente si può migliorare tutto, però l'importante è che poi ci siano dei risultati. Ecco qua un risultato: nel 2024, e questo lo ha calcolato il think tank sul clima Amber nella sua European Electricity Review del 2025, nell'anno che si è appena chiuso, il 2024, l'energia solare in tutta Europa ha prodotto l'11% dell'energia elettrica di tutta l'Unione Europea, superando per la prima volta nella nostra storia la produzione di elettricità derivata dal carbone. Gianluca Ruggeri, ingegnere ambientale, ancora una volta torna a trovarci, esperto di energie rinnovabili, ricercatore in fisica tecnica all'Università dell'Insubria. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, grazie per l'invito e un buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, insomma, per la prima volta l'energia prodotta dal sole supera l'energia prodotta dal carbone. E poi c'è anche una conferma, perché il secondo anno consecutivo l'energia prodotta dal vento, l'eolico, supera quella prodotta tramite il gas. Ruggeri, insomma, è una buona notizia, però io so che lei è uno tra quelli molto ambiziosi, no? E quindi le chiedo, è davvero una buona notizia oppure ci si poteva aspettare di più ancora?
È assolutamente una buona notizia che conferma un trend oramai stabile da diversi anni. Si era parlato tanto di un ritorno al carbone dopo l'inizio della guerra in Ucraina, questo è stato ampiamente riassorbito negli anni successivi. Sì. Complessivamente oramai le fossili fanno un 30% complessivamente dell'elettricità che si consuma nell'Unione Europea. E questo successo poi non è solo limitato all'Unione Europea, perché ricordiamo che l'anno scorso nel Regno Unito, che non fa più parte dell'Unione Europea, è stato spento l'ultimo impianto a carbone. Insomma, quindi stiamo andando, almeno per quanto riguarda la generazione elettrica, inesorabilmente al superamento di un modello che abbiamo visto predominante negli ultimi 70-80 anni, sicuramente.
Senta, ieri il ministro Frattini, se non sbaglio, ieri o ieri l'altro, ha detto che bisogna fare ancora di più, cioè ci sono piccoli allarmi per la crescita del prezzo del gas e che potrebbe far risalire anche un pochino il prezzo dell'energia elettrica, e che vuole spingere sulle semplificazioni. Ecco, su questo tema delle semplificazioni se ne sente sempre parlare, è ancora davvero molto complesso aprire nuovi impianti di fotovoltaico, per esempio?
Sì, è ancora assolutamente parecchio complesso. In Italia noi paghiamo poi di fatto con un sovrapprezzo sull'elettricità, cioè noi potremmo generare elettricità da rinnovabili a prezzi molto più bassi di quello che facciamo, e non lo facciamo fondamentalmente perché non tanto la tecnologia in sé è costosa, ma i processi autorizzativi infiniti che spesso poi passano per ricorsi al TAR, controricorsi, quindi con tempistiche che si allungano tantissimo, ovviamente poi vanno a pesare sui costi di generazione, no? Perché chi investe nel settore deve rientrare anche da questo tipo di spese. La situazione di rincaro dei prezzi del gas che stiamo vedendo oramai da qualche settimana, noi la paghiamo in maniera significativa, perché il gas lo usiamo non solo per generare elettricità ma anche per tutti gli usi termici, quindi noi abbiamo due bollette in realtà che dipendono dai prezzi del gas, la bolletta del gas e la bolletta dell'elettricità, e dipende dal fatto che negli ultimi anni è stata fatta la scelta di ricorrere molto al gas liquefatto.
I due prezzi erano accoppiati, no? Erano molto accoppiati. Sì. Poi prima o poi si dovrebbe andare verso un disaccoppiamento. E quindi anche con dei risparmi.
Quello sicuramente, ma dovremmo andare anche verso una fine della dipendenza dal gas.
Certo.
Che venga
questo
dal tubo o che venga dal
nave. Lo abbiamo appena detto, complessivamente i combustibili fossili sono al 30% in Unione, per quanto riguarda l'Unione Europea, come produzione di energia elettrica. Senta, questa cambiamento, no, di come si produce l'energia elettrica, un po' anche un cambiamento economico. Prima c'erano queste centrali elettriche e quindi erano statali, poi sono diventate private, ma di grandi compagnie. Adesso invece c'è una miriade di impianti, per esempio di fotovoltaico. Come si sta un po' ristrutturando tutto ciò? Chi sono i padroni, diciamo, della nuova energia, se vogliamo metterla così, Ruggero?
Beh, considerate che in Italia oramai ci sono quasi 2 milioni di impianti fotovoltaici, che vuol dire più soprattutto famiglie e imprese che si sono fatti l'impianto per l'autoconsumo, e quindi di quella parte di energia sono padroni i cittadini italiani e le aziende italiane. Poi per gli impianti ovviamente più grandi ci sono investitori di diverso tipo, le tradizionali imprese energetiche, quelle che conosciamo bene, quelle che ci offrono magari l'elettricità a casa dalla parte, ci sono i grandi fondi di investimento internazionali, perché ovviamente è un campo in cui si investe come molti altri, ma appunto rispetto alla situazione passata in cui chi poteva permettersi di fare una centrale a carbone o chi poteva permettersi di fare una centrale a gas erano pochissimi attori che chiedevano enormi finanziamenti, oggi la situazione è molto diversa, e devo dire che se noi tra il 2022 e 2023 abbiamo assistito in Italia a una grande stagione di investimento e di realizzazione di impianti soprattutto domestici, nell'ultimo anno abbiamo visto una stagione di impianti di maggiori dimensioni e di tantissimi impianti di imprese che hanno scelto, per ridurre le loro bollette energetiche, di installare fotovoltaico, perché in questo momento il fotovoltaico è assolutamente la fonte più economica di tutte.
Chiarissimo, io mi fermo qua, ringrazio Gianluca Ruggeri, lo ricordo, ricercatore di fisica tecnica all'Università dell'Insubria, e se volete approfondire alcuni di questi argomenti è anche autore di un libro, Come si fa una comunità energetica per davvero, storie e strumenti utili per le energie rinnovabili. Eccoci qua, ci fermiamo tra poco, però torniamo di nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.